RKCI Radio Krishna Centrale presenta Il Nettare della Devozione, uno studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Srila Rupa Goswami Prabhupada, capo dei sei Goswami di Vrindavana, tradotto e riassunto da Sua Divina Grazia Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore acharya e maestro spirituale della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON, un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Ishwari Priya Devidasi. Coprirai BBT, Bhaktivedanta Book Trust International, tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione visitate il sito radiokrishna.com. Capitolo 2. Le prime fasi della devozione. Nel Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami distingue tre livelli di servizio di devozione: l'apprendimento e la pratica dei principi, il livello in cui compaiono diversi sentimenti di estasi spirituale e quello del puro amore per Dio. Analizzate più in profondità, queste divisioni manifestano a loro volta nuovi gradi. Così l'apprendimento del servizio di devozione presenta due ramificazioni. Quello in cui compaiono i sentimenti di estasi si ramifica in quattro vie e quello in cui si è immersi nel puro amore per Dio in sei. Srila Rupa Goswami analizzerà ulteriormente queste vie. A questo proposito, Srila Rupa Goswami mostra che ogni candidato al servizio di devozione alla coscienza di Krishna è portato verso una di queste categorie secondo il sentimento che lo anima. Egli dice infatti che vi è una continuità del servizio di devozione che prosegue da un'esistenza all'altra. Nessuno può accedere al servizio di devozione se non è già stato in contatto con esso. Supponiamo che in questa vita io pratichi il servizio di devozione in modo ancora imperfetto. Nessuno dei miei sforzi sarà stato vano, nessun beneficio acquisito sarà perduto. Nella mia prossima vita riprenderò la pratica del servizio di devozione dal punto stesso in cui l'avevo lasciata. Così si manifesta la continuità delle attività devozionali. Tuttavia, anche se non si fosse mai compiuta alcuna azione devozionale, se per una grazia particolare succede di provare interesse per gli insegnamenti di un puro devoto, si potrà, beneficiando della sua misericordia, progredire sulla via devozionale. Notiamo così che le persone dotate di una tendenza naturale per lo studio di testi come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam troveranno la via del servizio di devozione più facile di quelle persone che sono incapaci di rinunciare alle loro abitudini di speculazione intellettuale e al loro gusto per la polemica. Numerosi saggi, nelle varie epoche, confermano questo punto con la loro autorevolezza. Il loro pensiero comune ci dimostra l'inutilità della speculazione intellettuale. Supponiamo che un uomo sia guidato da determinate convinzioni costruite su ragionamenti e conclusioni proprie. Un altro, logico più abile di lui, potrà demolirle a vantaggio della propria tesi. È dunque facile capire che la via della logica speculativa è sempre rischiosa e non porta ad alcuna conclusione. Per questo motivo lo Srimad Bhagavatam raccomanda di seguire le tracce delle autorità in materia di scienza spirituale. Le pagine seguenti descrivono il servizio di devozione così com'è, spiegato da Srila Rupa Goswami nel suo Bhakti Rasamrita Sindhu. Come abbiamo già detto, il servizio di devozione si divide in tre categorie. Srila Rupa Goswami si propone ora di approfondire la prima, quella del servizio di devozione nella pratica. Il termine pratica implica l'impegno dei sensi in una certa forma di azione. Così, adottare la pratica del servizio devozionale significa usare i diversi organi di senso al servizio di Krishna. Alcuni di questi organi servono alla percezione, cioè all'acquisizione della conoscenza. Gli altri servono a mettere in atto le conclusioni generate in noi dal pensare, dal sentire e dal volere. L'apprendimento del servizio di devozione consiste dunque dell'apprendere come impiegare la mente e i sensi per servire il Signore in maniera concreta. Questa pratica non mira a sviluppare artificialmente qualche nuova facoltà. Il bambino, per esempio, con una certa pratica impara presto a camminare. Si tratta di un esercizio del tutto naturale per lui, perché egli possiede già in origine la facoltà di camminare. Similmente, il servizio di devozione al Signore Supremo è la tendenza naturale di ogni essere vivente. Anche le popolazioni più primitive si inchinano davanti alle meraviglie della natura e riconoscono una presenza suprema dietro le leggi e le manifestazioni della sua grandezza. Questa coscienza del divino, per quanto impercettibile nell'uomo contaminato dalla materia, si trova in ogni essere vivente. Una volta purificata, essa non è altro che la coscienza di Krishna. Esistono alcuni metodi prescritti per impiegare i sensi e la mente in modo da riprendere coscienza del legame d'amore che ci unisce a Krishna, metodi paragonabili a quelli che accompagnano i primi passi del bambino e gli permettono ben presto di camminare. Se la tendenza a camminare non fosse già presente nel bambino, tutti gli sforzi del mondo non sarebbero sufficienti a farlo camminare. Similmente, qualsiasi metodo pratico non sarebbe sufficiente a far germogliare nell'essere vivente la coscienza di Krishna, se questa non fosse già latente in lui. Tutti noi siamo dotati nel più profondo del nostro essere della tendenza al servizio di devozione. Ma quando desideriamo svilupparla, dobbiamo seguire il metodo preciso che è stato creato a questo scopo. Questa pratica si chiama Sadhana Bhakti. Ogni essere soggetto al fascino dell'energia materiale si trova in uno stato anormale, in una forma di follia. Lo Srimad Bhagavatam spiega: in generale si può dire che l'essere condizionato soffra di pazzia perché è sempre impegnato in attività che gli procurano solo schiavitù e sofferenza. L'anima spirituale è in origine eterna, piena di conoscenza e di felicità. Solo quando si lascia coinvolgere nell'azione materiale diventa miserabile ed è preda dell'ignoranza e del tempo. Questi mali non hanno altra origine che il vikarma, il compimento di azioni condannabili. Per combattere il vikarma bisogna dedicarsi alla sadhana bhakti, le cui principali caratteristiche sono: offrire alle murti le forme del Signore nel Tempio, la cerimonia mattutina del Mangalarartik, astenersi da alcune attività materiali, rendere omaggio al Maestro spirituale e vivere secondo i principi e le regole che saranno enunciati in queste pagine. Queste pratiche permetteranno di sottrarsi alla condizione di follia di cui abbiamo parlato prima. Come le cure di uno psichiatra possono guarire un uomo che soffre di malattie mentali, la Sadhana Bhakti guarisce l'anima condizionata dalla follia provocata in lei da Maya, l'illusione materiale. La Sadhana Bhakti è menzionata nel 7° canto dello Srimad Bhagavatam, quando Narada Muni, rivolgendosi al re Yudhisthir, dichiara: «O re, è assolutamente necessario fissare la mente in Krishna». Questa è la coscienza di Krishna. E l'acharya, il maestro spirituale, ha il dovere di trovare i mezzi che permetteranno al suo discepolo di fissare la mente in Krishna. Questo è l'inizio della Sadhana Bhakti. Sri Chaitanya Mahaprabhu ci ha trasmesso un metodo autentico che ha come base il canto del mantra Hare Krishna. Questo canto è così potente che permette di sviluppare subito un attaccamento per Krishna. Questo è l'inizio della Sadhana Bhakti. In un modo o nell'altro bisogna imparare a fissare i pensieri in Krishna. Il grande santo Ambarish Maharaj, sebbene avesse la responsabilità di un regno, fissava in Krishna tutti i suoi pensieri. Come lui, Chiunque si sforzi di fissare la mente in Krishna giunge rapidamente a ritrovare la sua condizione originale, a risvegliare in sé la coscienza di Krishna. Come abbiamo visto all'inizio di questo capitolo, l'apprendimento del servizio di devozione o sadhana bhakti si divide in due parti. La prima consiste nel seguire rigidamente, senza alcuna variazione o opposizione, i diversi principi regolatori enunciati dal maestro spirituale o dalle scritture autorizzate in materia. Questa prima parte della sadhana bhakti è chiamata vaidhi o regolata. L'altra parte prende il nome di raganuga e designa lo stato in cui, osservando i principi regolatori, si manifesta un maggior attaccamento per Krishna e ci si dedica al servizio di devozione mossi da amore spontaneo. Così al devoto può essere chiesto di alzarsi presto al mattino o di offrire la cerimonia dell'arti, e che è uno dei modi di adorazione delle murti. All'inizio dunque il devoto si alzerà presto per obbedire al desiderio del suo maestro spirituale, ma verrà il momento in cui svilupperà un'attrazione diretta per l'adorazione delle murti. Egli penserà allora ai diversi modi di ornarla e di vestirla ed elaborerà spontaneamente un piano per intensificare il suo servizio di devozione. Benché questo servizio di devozione sia ancora nella fase dell'apprendistato, è diventato spontaneo. Queste sono dunque le divisioni della sadhana bhakti, l'apprendimento del servizio di devozione. Prima l'osservanza delle regole, poi l'esecuzione spontanea. Rupa Goswami definisce la vaidhi bhakti, la prima fase del servizio di devozione, nel modo seguente. È detto vaidhi bhakti il servizio di devozione che è ancora privo di attaccamento, di amore spontaneo, ma è compiuto solo per dovere, secondo l'ordine del maestro spirituale o seguendo i precetti delle scritture. I principi della vaidhi bhakti sono descritti anche nello Srimad Bhagavatam. Shukadeva Goswami li enunciò a Maharaj Parikshit, quando quest'ultimo, preparandosi a morire, gli domandò quale fosse il suo dovere. Il re Parikshit aveva incontrato Shukadeva Goswami una settimana prima di morire, nel momento in cui si interrogava inquieto sul modo di agire al momento di lasciare il corpo. Numerosi saggi erano attorno a lui, ma nessuno aveva saputo indicargli la giusta via. Arrivò in seguito Shukadeva Goswami, che gliela indicò in questi termini. O re, se desideri affrontare senza paura la morte che ti attende tra 7 giorni, poiché in realtà la paura assale ogni essere al momento della morte, devi adottare subito la pratica dell'ascolto, del canto e del ricordo del Signore. Colui che rimane assorto nel canto e nell'ascolto del Mahamantra Hare Krishna e nel ricordo di Krishna certamente perderà ogni paura davanti alla morte che può giungere in qualsiasi momento. Con le sue parole Shukadeva Goswami lascia chiaramente intendere che Krishna è Dio, la persona suprema. Perciò egli raccomanda di ascoltare sempre ciò che riguarda Krishna e non di cantare e ascoltare le glorie degli esseri celesti. I Mayavadi, gli impersonalisti, affermano che cantando il nome degli esseri celesti e il nome di Krishna si ottiene lo stesso risultato. Ma la verità è un'altra. Secondo la versione autentica dello Srimad Bhagavatam, si deve ascoltare e cantare solo il nome di Vishnu o Krishna. Shukadeva Goswami insegna dunque a Parikshit Maharaj che per liberarsi da ogni paura di fronte alla morte bisogna ascoltare, glorificare e ricordare Krishna, Dio, la persona suprema, in tutti i modi possibili. Egli precisa inoltre che il Signore è Sarvatma, l'anima suprema in ogni essere, e Ishvara, il controllore supremo situato nel cuore di ognuno. Perciò, se in un modo o nell'altro sviluppiamo un attaccamento per Krishna, egli si preoccuperà di proteggerci da ogni pericolo. Anche la Bhagavad Gita insegna che chiunque diventi devoto del Signore non perirà mai, al contrario di tutti gli altri. Perire in questo caso significa restare incatenati al ciclo di nascite e morti, lasciandosi sfuggire la rara opportunità che rappresenta la forma umana. Ignorando il destino che le leggi della natura ci riservano, chi non usa la forma umana per sviluppare in sé la coscienza di Krishna sarà preso nel turbine di nascite e morti successive. Dovrà così riprendere un corpo materiale in una delle 8 milioni e 400 mila specie di esseri viventi e allontanarsi sempre più dalla sua condizione spirituale. La molteplicità delle specie viventi è così vasta che l'uomo non può sapere sotto quale forma vegetale o animale dovrà rinascere. Occorre dunque ravvivare la propria coscienza originale, la coscienza di Krishna. Rupa Goswami raccomanda a questo fine di impegnarsi in un modo o nell'altro a fissare la mente in Krishna con la più grande serietà. Così si diventerà liberi da ogni paura di fronte alla morte. L'uomo ignora il suo destino dopo la morte, perché è completamente sotto il controllo delle leggi della natura. Solo Krishna, Dio, la persona suprema, controlla le leggi della natura. Perciò, prendendo seriamente rifugio in Lui, non si avrà più paura di ricadere nel ciclo delle molteplici specie di vita. Il devoto sincero è sicuro, come afferma la Bhagavad Gita, di raggiungere la dimora di Krishna. Anche il Padma Purana afferma che bisogna sempre ricordare Vishnu. Ricordarsi sempre di Krishna è il significato del termine dhyana o meditazione. Il Padma Purana ingiunge di rimanere assorti nel pensiero di Vishnu e, meditando così sulla sua forma, non dimenticarlo mai, neppure per un istante. Questo stato di coscienza è detto samadhi, estasi spirituale. Dobbiamo vivere in modo tale da ricordare sempre Vishnu o Krishna. Questa è la coscienza di Krishna. E non c'è differenza tra il concentrare la mente sulla forma di Vishnu a quattro braccia o sulla forma di Krishna a due braccia. L'essenziale, sottolinea il Padma Purana, è pensare sempre a Vishnu in un modo o nell'altro e non dimenticarlo mai in nessuna circostanza. Questo insegnamento è il più importante di tutti i principi regolatori. Un ordine è sempre accompagnato da un divieto. Qui l'ordine consiste nel ricordare sempre Krishna e il divieto consiste nel non dimenticarlo mai. In quest'ordine il relativo divieto è contenuta la somma di tutti i principi regolatori. Questo principio vale per tutti i Varna e gli Ashram. I Varna sono quattro: i Brahmana, sacerdoti e intellettuali, gli Kshatriya, guerrieri e uomini di Stato, i Vaishya, uomini d'affari e agricoltori, e i Shudra, operai e domestici. E quattro sono anche gli Ashram: il Brahmacharya, vita di studio e di controllo dei sensi, il Grihastha, vita di famiglia, il Vanaprastha, vita ritirata, e il Sannyasa, vita di rinuncia. I principi regolatori non sono destinati solo ai Brahmachari, ma si applicano a tutti. Che ci si trovi al gradino più basso degli Ashram, allo stadio del Brahmachari, o al gradino più alto, quello del Sannyasi, si deve a ogni costo rispettare il principio che consiste nel ricordare sempre il Signore e non dimenticarlo neppure per un istante. Se questo principio è rispettato, sono rispettate automaticamente tutte le altre regole che sono subordinate ad esso. Nello Srimad Bhagavatam, Chamasa Muni, uno dei nove saggi che istruirono i re Nimi, parla al re, suo discepolo, in questi termini. I quattro Varna, Brahmana, Kshatra, Vaishya e Shudra, emanarono dalla forma universale del Signore Supremo nel seguente ordine. I Brahmana, dalla sua testa, gli Kshatriya, dalle sue braccia, i Vaisha dal suo addome e i Shudra dalle sue gambe. Altrettanto fu per i quattro Ashram. I Sannyasi emanarono dalla sua testa, i Vanaprastha dalle sue braccia, i Grihastha dal suo addome e i Brahmachari dalle sue gambe. Queste divisioni sociali e spirituali corrispondono alle caratteristiche che distinguono i loro componenti. La Bhagavad Gita conferma che esse furono create dal Signore stesso, considerando le qualità di ognuno. Come le diverse parti del corpo hanno funzioni proprie, così i diversi varna e ashram hanno funzioni specifiche, determinate dalle qualità e dalla posizione di ogni individuo. Ma lo scopo di tutte le attività legate ai diversi varna e ashram è sempre Dio, la persona suprema, come sottolinea la Bhagavad Gita. Egli è il beneficiario supremo. Perciò tutti, Brahmana o Shudra, devono soddisfare il Signore Supremo con le loro azioni. A questo proposito, lo Srimad Bhagavatam afferma che ognuno deve adempiere ai propri doveri e che l'azione è perfetta nella misura in cui ha saputo soddisfare il Signore. Ogni persona deve agire dunque in accordo alla propria posizione e allo scopo di soddisfare la persona suprema con le proprie azioni. Altrimenti cadrà in una condizione inferiore. Quale sarà il ruolo di un Brahmana, per esempio? Egli è nato dalla testa del Signore, perciò il suo dovere sarà quello di diffondere il messaggio dei Veda. Vibrazione spirituale detta Shabda Brahman e accettare diversi alimenti in nome del Signore Supremo. Infatti, secondo i precetti vedici, quando i Brahmana sono nutriti, l'essere supremo mangia attraverso la loro bocca. Sarebbe tuttavia un errore concludere che il Brahmana possa accontentarsi di mangiare in nome del Signore, trascurando di diffondere il messaggio della Bhagavad Gita su questa terra. La Bhagavad Gita insegna che è molto caro a Krishna colui che porta il suo messaggio attraverso il mondo. Tale predicatore è un vero Brahmana. E offrirgli del cibo è come nutrire direttamente il Signore Supremo. Lo Kshatriya invece deve proteggere gli uomini dagli attacchi di Maya. Maharaj Parikshit, per esempio, vedendo un giorno un uomo dalla pelle nera, chiamato Kali, sul punto di ammazzare una mucca, sguainò subito la sciabola per ucciderlo. Questo è il dovere di uno Kshatriya. L'uso della violenza è necessario a chi ha il compito di dare protezione. Nella Bhagavad Gita Krishna ordina ad Arjuna di usare la violenza sul campo di battaglia di Kurukshetra per assicurare protezione agli uomini in generale. La funzione dei Vaisha è quella di coltivare la terra, per ricavarne diversi prodotti, distribuirli e farne commercio. I Shudra, infine, che non ha la facoltà intellettuale che possiedono i componenti degli altri Varna, contribuirà al benessere sociale col suo lavoro manuale. Questa organizzazione permette che si instauri un'armonia perfetta nella società, dando quindi a tutti i cittadini la possibilità di progredire sulla via spirituale. Senza questa armonia, basata sulla cooperazione, la società intera cade nella decadenza. Ed è proprio questa la condizione del mondo attuale, il mondo dell'età di Kali, l'era della discordia. Nessuno compie più il suo dovere. Ognuno si gonfia di orgoglio e si orna di titoli usurpati, che di Brahmana e che di Kshatriya. Nessuno possiede più uno stato sociale preciso. Tutti sono separati da Dio, la persona suprema, poiché nessuno è cosciente di Krishna. Il movimento per la coscienza di Krishna si propone dunque di ristabilire l'ordine nella società. Il suo scopo è quello di fare in modo che ognuno possa vivere felice e sviluppare in sé la coscienza di Krishna. Krishna insegna a Uddhava che si può soddisfare Dio, la persona suprema, applicando i principi del Varnashram. In cambio la società intera riceve in abbondanza tutti i beni necessari all'esistenza e tutte le sue difficoltà sono risolte. Il Signore Supremo non è forse il sostegno di tutti gli esseri viventi? Se ogni membro della società si dedica all'occupazione che gli è propria e allo stesso tempo coltiva la coscienza di Krishna, senza dubbio regneranno la pace e la felicità universali. Libero dalle preoccupazioni, delle necessità vitali, il mondo intero si trasformerà in Vaikunta, in una dimora spirituale. Senza bisogno di essere trasportata nel regno di Dio, l'umanità intera conoscerà la felicità perfetta, si applica agli insegnamenti dello Srimad Bhagavatam e compie i doveri legati allo sviluppo della coscienza di Krishna. Sri Krishna, rivolgendosi a Uddhava, dice nello Srimad Bhagavatam: ogni uomo si dedica a diverse attività, conformi o no alle scritture rivelate. Ma sappi, caro Uddhava, che è sufficiente impiegare il frutto di questa attività allo scopo di adorarmi nella coscienza di Krishna per diventare subito felici in questa vita e nella prossima, in questo mondo e nell'altro. Su questo non c'è alcun dubbio. Queste parole del Signore ci permettono di concludere che le attività compiute nella coscienza di Krishna assicurano a tutti la perfetta soddisfazione di ogni desiderio. Il movimento per la coscienza di Krishna è così meraviglioso che in esso sparisce anche la necessità di identificarsi con una delle divisioni del Varnasham: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha o Sannyasi. Ognuno continui pure ad agire secondo la sua posizione presente, ma dedichi la sua adorazione a Sri Krishna, offrendogli frutti di attività ormai compiute nella coscienza di Dio. Non c'è bisogno di nient'altro per ristabilire l'equilibrio generale e fare che ognuno in questo mondo sia felice e in pace. Quanto ai principi regolatori del servizio di devozione, il Narada Pancharatra li descrive nel modo seguente. I santi maestri riconoscono come principio regolatore del servizio di devozione ogni atto che sia riconosciuto dalle scritture rivelate e miri a soddisfare Dio, la persona suprema. Colui che serve così il Signore con assiduità e sotto la guida di un maestro spirituale autentico si eleva gradualmente fino al livello del puro amore per Dio. Avete ascoltato Il Nettare della Devozione, uno studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Srila Rupa Goswami Prabhupada, capo dei sei Goswami di Vrindavana, tradotto e riassunto da Sua Divina Grazia Bhai Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore Acharya e maestro spirituale della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON. Un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Ishvari Priya Devidasi. Coprirai BBTE, Bhaktivedanta Book Trust International, tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione visitate il sito radiokrishna.com.